È il momento dei numeri. Bernardino Guarino, direttore dei progetti del Centro Astalli, che ci illustra il rapporto 2012.
Buongiorno a tutti. Quella che avete tra le mani è l'undicesima edizione del nostro rapporto annuale. Un rapporto che viene elaborato fondamentalmente con due finalità. Innanzitutto quella di rappresentare con cifre e commenti statistici il lavoro di un anno, ma soprattutto quella di provare a leggere quanto accaduto nel mondo dei rifugiati proprio alla luce di questi numeri. Naturalmente il rapporto è anche uno strumento di informazione su dove e come opera il Centro Astalli, sia per il mondo dei media che per i tanti tra volontari e benefattori sostengono il nostro lavoro, e infatti a loro verrà inviato in allegato al nostro mensile Servir. Cominciamo allora con un po' di numeri. Hanno avuto accesso ai servizi e ai progetti del Centro Astalli nel 2011 21.600 tra richiedenti asilo e rifugiati. Tali presenze sono state rilevate attraverso uno specifico software realizzato per il nostro sistema di servizi. Le persone però sono state 32.600 se consideriamo anche le 7 sedi territoriali dell'associazione a cui è dedicata un'apposita sezione. Se guardate lo schema che proponiamo a pagina 5, vedete che il rapporto monitora 16 servizi di prima e seconda accoglienza, che sono un po' quelli tradizionali del Centro Astalli, quindi mense, centri di accoglienza, presidi sanitari, scuola di italiano, case famiglia, sportelli di orientamento per il lavoro e la casa. 11 invece sono stati i progetti specifici, avviati o conclusi nel 2011. I progetti promossi dall'associazione sono di varia natura, sono o dedicati a categorie specifiche, come ad esempio le vittime di tortura, o a sperimentazioni sociali che noi riteniamo particolarmente urgenti, quali ad esempio le occupazioni nella città di Roma. Altri progetti invece sono indirizzati a favorire i percorsi di inclusione verso l'autonomia alloggiativa e lavorativa. Ad esempio a pagina 38 trovate un box sulle misure di sostegno che noi mettiamo in campo insieme all'associazione Prime, all'Automobile Club e ai Padri Salesiani per gli esami di guida della patente, quindi dei rifugiati. Altre sezioni del rapporto sono invece dedicate alle attività culturali della Fondazione, che hanno raggiunto nel 2011 circa 12.500 studenti, e ai servizi offerti dalle altre sedi della rete territoriale. I volontari che sono stati impegnati nei nostri servizi nel 2011 sono stati 455, 51 invece gli operatori e i collaboratori. I costi sostenuti dal Centro Astalli, pareggiati da corrispondenti entrate naturalmente, sono stati circa 2.200.000. anche su finanziamenti e risorse trovate un'apposita sezione a pagina 74. Le pagine del rapporto sono commentate anche grazie alle vignette di Vauro, che naturalmente ringraziamo per averci messo a disposizione alcuni dei suoi lavori. Vediamo adesso alcune sottolineature che emergono proprio dall'osservazione dei numeri e di quanto è accaduto nei servizi. La prima sottolineatura, quella più lampante, che accennava anche Padre Giovanni, è che gli utenti sono cresciuti e di tanto. Ad esempio a mensa siamo passati con un totale di passi distribuiti da 60.000 a più di 115.000, con una media giornaliera di pasti superiore alle 400 unità. Un simile aumento, che peraltro non si discosta molto da quanto fatto registrare anche dalle altre mense sociali di Roma, è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto, questo diciamo è abbastanza evidente, dall'interruzione della politica dei respingimenti. Avevamo commentato il 2010 come l'anno nero dell'asilo, proprio perché la prassi dei respingimenti aveva ridotto di molto il numero delle persone arrivate, con solo 10.000 domande d'asilo. Respingimenti che, come dicevamo tutti, non fermavano certo l'immigrazione clandestina, mentre invece impedivano di fatto l'accesso al diritto d'asilo. Nel 2011, con le diverse primavere del Nord Africa, I flussi sono ripresi, varie statistiche che sono uscite in questi giorni ci dicono che le domande d'asilo nel 2011 sono state circa 35.000, anche se naturalmente non ci sono state, come potete capire da soli, quelle invasioni che pure in tanti avevano paventato. Il centro statale, come diceva prima il padre Giovanni, insieme a tanti altri attori della società civile, ha espresso viva soddisfazione per il fatto che per la prima volta negli ultimi anni si è riusciti a garantire l'accoglienza a tutte le persone arrivate dal Nord Africa. Resta però fortissima la preoccupazione per quanto accadrà nel prossimo mese di dicembre, quando il programma messo in campo dalla Protezione Civile terminerà. Infatti, gli altri posti che abbiamo a disposizione, cioè quelli del Sistema Nazionale, lo SPRAR, e quelli messi in campo direttamente dagli enti locali, continuano ad essere largamente insufficienti e le liste di attesa eccessivamente lunghe, specialmente nelle aree metropolitane. Continuano ancora oggi, quindi ancora nel 2012, i fenomeni delle occupazioni, degli alloggi di fortuna, con tutte le emergenze sanitarie che queste situazioni di marginalizzazione sociale comportano. Le città metropolitane, dalla nostra osservazione, e quella anche di tante altre realtà che lavorano come noi in questo settore, si confermano ancora oggi come grosso polo di attrazione per i richiedenti asilo e rifugiati, in quanto dispongono di maggiori servizi e probabilmente di maggiori opportunità. Agli occhi del migrante forzato di recente arrivato in Italia, una città come Roma presenta possibilità più ampie di ricevere supporto, considerando anche che in queste città sono presenti numerose comunità straniere che possono facilitare l'inserimento. La presenza di reti informali di connazionali è un valore aggiunto importante, in quanto la maggior parte dell'orientamento iniziale sulla procedura, sui luoghi dove ricevere accoglienza, sui percorsi di integrazione, non passa per i canali istituzionali. Quindi da questo primo ragionamento possiamo dire che ancora nel 2012 il tema dei rifugiati urbani rimane molto urgente e bisognoso di un'attenzione specifica. Dicevamo che l'accesso ai servizi è aumentato grazie alla ripresa degli arrivi, ma è molto aumentato anche come conseguenza della crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, ed è questo un altro aspetto che oggi vorremmo sottolineare. Si tratta di un fenomeno che avevamo iniziato ad osservare già nel 2010 e che purtroppo si è molto ampliato nel 2011. Alcuni esempi molto evidenti per noi. La permanenza nei centri di accoglienza, anche i nostri, continua ad allungarsi. Nonostante partecipino a diversi corsi di formazione, nonostante gli operatori continuamente offrano agli ospiti e agli utenti un orientamento, nel 2011 solo pochi ospiti dei nostri centri hanno lavorato con continuità. Spesso gli impieghi trovati sono molto precari o in nero. Ancora, nel 2011 si sono rivolti al nostro sportello lavoro in prevalenza persone che sono in Italia da almeno 2 anni e che ciclicamente tornano a chiedere aiuto dopo aver concluso un periodo di lavoro di pochi mesi. Questa situazione rende quasi impossibile il raggiungimento dell'altra autonomia, quella alloggiativa. Per prendere un appartamento in affitto sono richieste garanzie economiche solitamente irraggiungibili per un rifugiato. Ma anche i migranti economici stanno vivendo a causa della crisi una condizione di particolare disagio. Ad esempio, più del 30% dei beneficiari che si sono rivolti al centro stalli di Palermo, ma anche a Catania, in pratica è la stessa cosa, ha perso o rischia di perdere i requisiti per la validità del permesso di soggiorno. Ancora più complicata, poi, purtroppo, è la situazione di chi ha una famiglia a carico oppure intraprende una procedura di ricongiungimento familiare. Ecco, sui ricongiungimenti vorremmo fare una sottolineatura più forte. Si tratta di procedure molto complesse, sfibranti per chi è scappato e non vede l'ora di riabbracciare i propri cari. Durano anni. Finalmente questi familiari arrivano e lì purtroppo cominciano i veri guai, perché spesso si erano sottovalutate le difficoltà economiche nel sostenere in Italia una famiglia con 2, 3, 5 figli. Al di là di progetti temporanei e straordinari, come possono essere quelli messi in campo da realtà come il Centro Astalli, occorrono misure di sostegno specifiche, capaci di sostenere le famiglie soprattutto nel primo periodo dal loro arrivo. In questo contesto di crisi economica, risulta ancora più grave la condizione dei rifugiati più vulnerabili, tra i quali possiamo certamente comprendere le persone vittime di violenze o di tortura. In un panorama di generale insufficienza del sistema di accoglienza, ci corre l'obbligo di denunciare che i processi di esclusione dalla presa in carico finiscono per colpire in modo particolare le persone più vulnerabili, che pagano più di tutti, ad esempio, la mancanza di una rete di sostegno familiare. Nel 2011 l'accompagnamento integrato svolto dal Centro Stalli ha riguardato 363 vittime di tortura, la maggior parte delle quali rappresentata da giovani uomini provenienti dal continente africano, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Mauritania. Ancora, quasi il 65% dei nuovi utenti del nostro sportello di orientamento legale sono risultati essere vittime di tortura o di violenza intenzionale. Spesso il disagio di queste persone emerge anche nei centri di accoglienza. Alla casa di Giorgio è stato riscontrato un notevole aumento delle ospiti affette da problemi psichici anche gravi, conseguenze dei traumi e delle violenze subite. Purtroppo la loro sofferenza è spesso silenziosa e rischia di essere sottovalutata o ignorata del tutto, cosa che avviene ad esempio spesso nei grandi centri governativi, dove l'attenzione al singolo è necessariamente limitata. Come sapete, nel 2011 abbiamo pubblicato un volume di storie di rifugiati arrivati in Italia e passati dalla Libia, Terre senza promesse, che trovate recensito a pagina 60 nella sezione del rapporto dedicata alle nostre produzioni editoriali. Si tratta di storie scelte quasi a caso, perché purtroppo molto comuni tra le persone che noi ogni giorno incontriamo. Quello che sempre ci colpisce nell'ascoltare queste storie è la cifra, lo spessore della crudeltà che hanno dovuto sopportare. Ad esempio, a pagina 42, nella storia di un rifugiato etiope, leggiamo: quelli in Libia sono stati sicuramente gli anni più duri. Non mi riferisco solo alle botte prese o alle torture subite. Ricordo che Gheddafi aveva stabilito che tutti i prigionieri etiopi ed eritrei fossero deportati in Eritrea. Ci hanno diviso in due gruppi, io facevo parte del secondo. Il primo gruppo è riuscito a dirottare l'aereo e a atterrare in Sudan. Il governo libico allora ha subito fatto marcia indietro e abbandonato l'idea di far partire la seconda spedizione. Ci hanno ributtato in cella, non senza aver prima sfruttato l'occasione di sfogare su di noi la frustrazione per lo smacco subito. Non ho mai visto tanta violenza tutte insieme. Non riesco a trovare le parole, credevo volessero ammazzarci tutti di botte. Ma ripeto, a toglierti il respiro non è tanto quello che subisci in prima persona. Se sei un uomo, bene o male riesci a cavartela. E ciò che vedi e ascolti intorno a te sono gli sguardi e le urla delle donne. Non sai quanto rimpianto il silenzio e l'oscurità che in Sudan rischiavano di farmi impazzire. In Libia ho imparato che esistono uomini che di umano non hanno proprio niente. Ecco, le torture, le conseguenze di queste violenze sono aspetti ancora troppo poco conosciuti o che preferiamo ignorare quando ragioniamo sull'accoglienza e sui servizi da offrire. Certamente, alla luce di quanto abbiamo osservato nel 2011, occorre ribadire che per le persone vulnerabili, ma diremmo per tutti i rifugiati in genere, occorre fare di più. L'accesso al territorio e l'accoglienza sono solo la prima parte degli obblighi dello Stato nei confronti dei rifugiati. Resta ancora da precisare, ed è tutta una pagina da scrivere, a quali diritti sociali corrisponde la protezione internazionale nei casi in cui la concediamo. Come ha scritto Enzo Bianchi in un suo recente commento sulla crisi, dal titolo Tasse, equità e convivenza, uguaglianza non è dare a tutti le stesse cose, ma riconoscere a ciascuno la medesima dignità di essere umano e fare in modo che possa accedere alle risorse necessarie per una vita degna di tale nome. Solo se saremo capaci di dare a ciascuno, secondo il suo bisogno di umanità, la nostra convivenza sarà degna del nome di civile. Ecco, se vi sono ancora forti preoccupazioni sul versante del sistema di accoglienza, come accennava Padre Giovanni, tanti segnali positivi giungono invece dalla società civile. Come sapete, il Centro Stalli ha promosso, insieme ad altre 19 organizzazioni, una campagna, L'Italia sono anch'io, che ha proposto due iniziative di legge sulla cittadinanza, in particolare di minori nati in Italia, e per il voto amministrativo agli stranieri. Ecco, questa campagna ha portato più di 200.000 firme in Parlamento. Ancora, il lavoro di sensibilizzazione che facciamo nelle scuole continua ad essere molto richiesto. La Fondazione Centrastalli durante il 2011 ha incontrato più di 12.000 studenti in 12 città d'Italia, nell'ambito dei progetti che promuoviamo sul diritto d'asilo e sul dialogo interreligioso. La Fondazione è nata circa 11 anni fa, si è affiancata al lavoro dell'Associazione, fondamentalmente con due obiettivi. Quello di promuovere progetti per i giovani che permettessero l'incontro diretto con i rifugiati e le loro storie, ma anche per lavorare con i media, per promuovere un'informazione corretta e completa su temi che invece sono oggetto dell'attenzione di questi strumenti di comunicazione, quasi sempre solo quando esplodono emergenze o quando si scatenano dibattiti accesi, ma anche spesso futili e su questioni irrilevanti. L'obiettivo è proprio quello di aiutare a riflettere su chi sono i rifugiati, sulle loro storie e soprattutto su quanto possono offrire al paese e alla società che li accoglie. In appendice al rapporto trovate i testi di alcuni incontri che abbiamo promosso nel 2011, in cui diversi protagonisti ci aiutano a comprendere come il mondo è in mutazione. Sta a noi decidere di restare chiusi in un recinto fatto di ignoranza volontaria, in non voler sapere preventivo, oppure cercare di affrontare il futuro con dignità e responsabilità. Alla fine di questa breve presentazione vorremmo fare due dediche. La prima, riprendendo quanto ha detto Padre Giovanni, è per i volontari, senza dei quali non ci sarebbero la maggior parte dei servizi che raccontiamo in questo rapporto. Persone concrete che quotidianamente lavorano perché ci sia una dimensione umana nei percorsi di inclusione sociale. Il welfare non è solo lavoro e pensioni, come pure ci vogliono far credere in questi mesi, ma anche capacità di ascolto, compagnia e aiuto concreto. I volontari sono la risorsa più preziosa che il Centro Stalli ha per mantenersi fedele alla missione del Jesuit Refugee Service, essere con i rifugiati e lavorare per il cambiamento sociale. La seconda dedica è per i rifugiati, a quelli che incontriamo ogni giorno, a quelli che ce l'hanno fatta. Non hanno ancora vinto del tutto, ne sono consapevoli. Nessuno di loro ha ancora ritrovato una stabilità paragonabile a quella che hanno perso con la fuga, ma non si sono arresi e noi non possiamo che fare il tifo per loro. E ancora per i rifugiati che non ce l'hanno fatta, ai tanti morti nel Mediterraneo o alle altre frontiere dell'Europa, persone che genitori, parenti cercano a volte disperati per mesi, per anni, e che non hanno avuto neanche diritto ad una tomba con un nome. 1.500 nell'ultimo anno, ci dicono, un piccolo olocausto consumato nel mare delle nostre vacanze. Morti che ci ricordano come, ancora nel 2012, l'Europa non ha trovato o non ha voluto trovare canali umanitari per far arrivare in sicurezza nel nostro continente chi scappa da guerre e persecuzioni. Una memoria, quella delle morti in mare, da tenere viva. Per noi è un compito, ma soprattutto un onore farlo. Ci abbiamo provato proprio con il lavoro quotidiano raccontato in questo rapporto, che speriamo di poter continuare anche nei prossimi anni.